Spirito Santo. Amen.
Allora, bentrovati. E come avete visto dal programma, nel nostro leggere alcune figure dell'Antico e del Nuovo Testamento, cercare di porci in ascolto della loro esperienza di Dio e questo cosa ha significato nelle loro vite, per cogliere qualcosa per noi naturalmente. E allora il personaggio su cui oggi ci fermiamo, come avete visto, è Davide. E nell'Antico Testamento un evento forte e importante, fondamentale, è l'Esodo, l'uscita dall'Egitto, e quindi con tutto quello che sappiamo dei primi cinque libri, no? In particolare ci viene narrato il cosiddetto Pentateuco, che è un elemento fondamentale. Un altro elemento è l'esperienza monarchica, e in particolare quando si parla dei re di Israele, il re per eccellenza naturalmente è Davide. E allora, ecco, noi ci fermiamo oggi, cercheremo di cogliere naturalmente il ciclo, e la vicenda è abbastanza ampia, e noi cercheremo di cogliere alcune cose, quindi faremo un po' di ginnastica biblica girando sulle varie pagine, io comunque vi indicherò, eccetera. Allora, dicevo, l'esperienza monarchica nasce intorno, attenzione, non abbiamo dei dati storici precisi, siamo in un periodo in cui le cose sono abbastanza incerte, sfumate, ma più o meno intorno al 1000 avanti Cristo. L'esperienza dell'Esodo dovrebbe essere avvenuta, quando dico sempre dovrebbe essere avvenuta, anche qui già più volte ve l'ho detto, no? Non abbiamo ancora elementi archeologici, storici precisi, quindi più o meno dovrebbe essere 1200 avanti Cristo, c'è una entrata poi nella terra da parte delle tribù, probabilmente con un fenomeno migratorio. Semplicemente migratorio, nel senso che c'è il libro di Giosuè che parla invece di un'entrata nella terra come una serie di guerre sante, tutte vittoriose e con grandi stragi. Ecco, oggi tendiamo a dire che non sono dei libri storici, ma sono dei libri piuttosto che anche qui vogliono darci dei significati. E invece il libro dei Giudici, anche quello, però si parla di una entrata migratoria di queste tribù che pian piano entrano, si insediano, eccetera, eccetera, e prendono, cominciano ad abitare la terra. Allora, questo periodo finisce quando, a un certo punto, gli anziani delle tribù vanno da Samuele, che era in qualche modo un personaggio autorevole, un giudice, attenzione, giudice non intendiamo quello che intendiamo noi, no? Cioè ma piuttosto un condottiero, ed è anche un uomo a cui veniva riconosciuto una parola autorevole da parte di Dio, e vanno da lui a dirgli: dacci un re. E Samuele si arrabbia e dice: ma come? Dice: voi siete il popolo di Dio, Dio è il vostro re. E il Signore in preghiera gli dice: non t'arrabbiare, nel senso che loro non stanno rifiutando te, stanno rifiutando me, ma tu digli che cosa un re sarà. Nel senso che un re alla fine chi è? Come vedete, è interessante che la Bibbia non mitizza nulla. Cioè, nel senso che gli dice: guarda, vi voglio dire che il re prenderà i vostri figli per farne soldati, prenderà le vostre figlie per farne serve e concubine, eccetera, eccetera. Volete questo? Cioè, è interessante, c'è una demitizzazione del potere umano. Noi continuiamo a mitizzarlo, no? Per cui vogliamo i grandi condottieri, i grandi duce, che siano eroi. E poi no, le dittature che facevano questi, anche queste immagini, no? Dei vari duce, serissimi, no? Senza macchie, senza paura, e poi no, i disgraziati, gli uomini di potere, i sanguinari, eccetera, eccetera, no? Allora, comunque, lo vogliono, daglielo, poi impareranno. E questo è anche interessante, lo ripeto sempre, no? La Bibbia presenta un Dio che ci prende sul serio, cioè nel senso che ci prende sul serio anche nelle nostre vie che lui non condivide, ce le dice e dice lo voglio stesso, vabbè, vai, io non ti abbandono, no, se questo capita per voi genitori, a volte per i figli che diventano più grandi, e uno gli dice delle cose, e quello dice, no, ma io lo faccio lo stesso. E vabbè, imparerai, vedrai. Così Dio con noi. Allora, il primo re, velocemente, è Saul, che viene scelto un uomo, un guerriero. Dice la scrittura che Saul era più alto di una spanna, adesso non so dirvi esattamente quant'è una spanna, ma doveva essere un gigante, rispetto a qualunque altro guerriero del suo popolo, quindi e viene scelto e allo stesso tempo è un po' un fallimento, perché quest'uomo, oltre che doveva essere instabile un po' psicologicamente, lo vedremo ancora, ma poi prende delle posizioni a volte veramente insostenibili, tipo che in una battaglia contro i Filistei in cui lui li sconfigge e loro vanno, scappano, no, invece di fermarsi, eccetera, i suoi uomini erano già stanchi, no, dice stiamo vincendo, dobbiamo stravincere, per cui bisogna inseguire i fuggitivi e farli fuori tutti, no? E impone ai soldati di non mangiare fino alla fine del giorno, quando si concludevano le battaglie, no, senza continuare a combattere, e chi non avrebbe fatto questo sarebbe stato messo a morte. E allora succede che Jonata, suo figlio, che non aveva sentito questo, andando con altri soldati, continuando a inseguire dentro un bosco, trova un favo di miele, ne prende un po' e lo mangia, no? Gli altri soldati che lo vedono dicono, no, ma come, tuo padre ti ha detto che, no, allora, e lui stesso dice, se mio padre ha detto questo sta fuori di testa, no, più o meno, non è così scritto, ma il senso è questo. E lo vanno a dire a Saul, e Saul dice, uccidetelo, prima la legge di mio figlio. Anche il popolo, che dice, ma no, Jonata è un grande guerriero, è amato dal popolo, assolutamente, no? Cioè, anche insieme ad altre cose porta Samuele, e il Signore gli dice questo, a dire, scegli un altro re. E quest'altro di nascosto immediatamente, no? Quest'altro re è Davide, e qui arriviamo a Davide. E allora, interessante, però vedete, tra l'altro Samuele, l'ultimo capitolo, il capitolo 15, gli ultimi versetti, dice Samuele quindi andò a Rama e Saul salì a casa sua, eccetera. Samuele non rivide più Saul fino al giorno della sua morte, ma Samuele piangeva per Saul, perché il Signore si era pentito di aver fatto regnare Saul su Israele. Il Signore disse a Samuele, fino a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho ripudiato perché tu non regni su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti. Vedete, va a ungere l'altro re. Ti mando da Jesse, il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele rispose, come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Vedete, deve essere qualcosa... no, cioè che viene organizzato di nascosto, no? Naturalmente la sostituzione, già la scelta di un altro re, quando c'è già un re, no? Il Signore si giunse, prenderai con te una giovenca e dirai, sono venuto per sacrificare al Signore. Quindi, come dire, tu va a fare un sacrificio al Signore. Cioè, vai, quindi una bella messa di ringraziamento al Signore. No, questo nessuno troverà da dire niente. E allora Samuele va, saltiamo alcuni versetti, la gente gli corre incontro vedendo la Betlemme e gli chiedono della sua venuta, è pacifica la sua venuta? Cioè, perché vedete, no, era un uomo, un profeta, e allo stesso tempo avere a che fare con Dio, no, e dire, ma un momento, tutto a posto? Cioè, vedete, come dire, no, c'è sempre qualcosa che sentiamo che è pacifica. Sono venuto per sacrificare al Signore, santificatevi, poi venite con me al sacrificio. Fece santificare anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliab e disse, certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele, non guardare al suo aspetto né alla sua statura. Io l'ho scartato, perché non conta quello che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. E allora Samuele si pone, come dire, no? Più in ascolto, più in preghiera, e fa una selezione del personale, se possiamo dire così. E incontrandoli, questi figli di Jesse, il Signore li ha in qualche modo indicato, e cercando di cogliere, vedendoli, eccetera, no? Che cuore avessero, vedete, interessante, no? Cioè, il Signore non guarda l'apparenza, ma guarda il cuore, cioè il cuore è la verità più profonda, no? Che, come sappiamo, potrebbe non apparire, anzi, e purtroppo, come dire, il nostro dramma, sia a livello nostro, personale, anche con gli altri, è che tante volte l'apparenza non corrisponde al cuore. Non c'è un possibilità, come dire, di un riscontro, no? E la nostra vita umana. C'è un cuore, c'è qualcosa che ci portiamo nel cuore in fondo e che sappiamo solo noi. E che a volte anche la persona, questo chi di voi è sposato, ma anche nelle amicizie, no? Anche verso i figli stessi, vengono da voi e già magari dall'inizio uno percepisce che sono stranieri a voi. No, che fino in fondo nel loro cuore non si entra, no? Però ecco, come dire, il Signore riesce a cogliere, vede chi siamo in verità. E allora saltiamo dei versetti, vengono presentati i diversi figli, ma nessuno di questi, dice, Jesse fece passare, versetto 10, davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripete a Jesse, il Signore non ha scelto nessuno di questi. Quindi fa passare i 7 e non c'è nessuno. Ed è un momento così, perché Samuele sentiva che lì, no, il Signore. E allora dice, Samuele chiese a Jesse, sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse, rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge, no? Come dire, quello che non era stato neanche presentato, cioè non è stato, il padre non ci ha neanche pensato, no? Adesso che Samuele gli sta dicendo, ma scusa, siamo sicuri che questi sono tutti i tuoi figli? E già, no, c'è più piccolo, no? Quello che è. E dice Samuele agli esse, manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola finché egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era furbo, con gli occhi, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore, alzati e ungilo. E lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide. E da quel giorno in poi Samuele si alzò e andò a Rama. E torna qualcosa della logica di Dio, cioè nel senso che Jesse non gliel'aveva neanche mandato a chiamare, no, per Samuele, gli ha detto presentami i tuoi figli e gli ha presentato i suoi 7 figli, poi ce n'è ancora uno su cui magari, non so, il padre diceva, ma è ancora piccolo, non è, magari sembra, non sembra neanche tanto intelligente agli occhi del padre, non lo so, no? Ma in qualche modo non è degno di essere preso, no? E allora torna qualcosa della logica di Dio, perché mentre per noi, ecco, chi è degno di essere scelto, no? Chi è degno di essere, chi certe volte per noi la nostra logica è colui che ha, che vale, che è potente, che no? Allora, rispetto a questa logica, il Signore per sanare il nostro cuore e per portare avanti la sua opera, che è un'opera di salvezza per tutti, la fa con i nostri scarti. La fa con i nostri scarti. E io credo che anche come comunità cristiana, il fatto che da una parte siamo sempre di meno e da una parte anche contiamo di meno come comunità cristiana, no? Cioè, sapete, c'era la questione quanto vale il voto cattolico, no? Un po' di anni fa si parlava quanti ancora milioni il voto cattolico, per cui i vari politici cercavano di in qualche modo intercettare il voto cattolico. Se ne parla sempre meno che il voto cattolico, oltre che è sempre più frastagliato, meno male. Come dire, sempre meno quelli che poi si riconoscono, no? Però questa è la logica di potenza, quella dei numeri, quello di contare, no? E dall'altra parte come se da una parte diminuiamo, forse speriamo che ci possano essere meno cristiani ma più convinti, cioè meno cristiani tradizionali. L'altro giorno sono stato in un paese del Barese, che è un paese che ha 10.000-12.000 abitanti e che ha 3-4 parrocchie. In una parrocchia sono andato a fare un incontro al corso prematrimoniale, mi hanno chiamato, cioè, e c'erano ancora 34 coppie, no? Di gente che si deve sposare in chiesa. Sì, non è poco. No? Cioè, ma questo lo dico rispetto alla città dove, no, è molto di meno, eccetera, persone anche più adulte, no, molte volte con figli che poi decidono di sposarsi, no? Però nei paesi, però ecco, parlando un po' con loro, eccetera, eccetera, ti tocchi con mano come sì, ancora sì numericamente, ma quanto di tradizione. Poi il cuore lo vedi Dio, però sappiamo che ancora, no, in certi contesti ancora la tradizione cattolica per cui ti devi sposare in chiesa, non ti puoi non sposare in chiesa. Però ti stai sposando in chiesa perché? Perché credi in Gesù Cristo, vuoi vivere secondo il suo Vangelo, o perché la nonna piange se non ti sposi in chiesa e ti sposi in comune, poi vuoi mettere la cerimonia in comune, che le quattro cose, no, proprio quelli con la bella cerimonia in chiesa, no, noi siamo cattolici, dobbiamo sposare in chiesa. Allora, da una parte, meglio di meno, e più convinti. E anche perché poi il Signore, ecco, lui fa grandi cose con ciò che l'idea del mondo che invece vuole puntare, il mondo scarta. E allora questa scelta di Davide, il più piccolo, colui che non era stato neanche chiamato, per la selezione del personale il padre non aveva neanche pensato a lui, tanto che l'aveva lasciato a pascolare, no, non aveva neanche mandato a chiamare. E allora i versetti successivi presentano il primo incontro di Davide con Saul. Quindi Davide è stato unto dal profeta in segreto, perché è stato preparato già per diventare re, bisogna aspettare che Saul in qualche modo finisca di essere re. E allora, però allo stesso tempo Davide viene in contatto con Saul, e viene in contatto in due modi, cioè nel senso qui ci sono due racconti diversi che sono stati messi insieme, per cui, come dire, questi sono dei racconti antichi che poi molte volte sono stati narrati in luoghi diversi, aggiungendo cose diverse, in un posto, in un modo, in un altro posto, in un altro. Quando è stato fatto il libro, quindi il redattore finale, che si è trovato con questi materiali, non ne ha scartati, e non ha tentato neanche di fonderli uno, semplicemente, ritenendoli importanti, li ha messi insieme. Ok? Quindi, per questo noi abbiamo, per esempio, il primo nel quale lo spirito del Signore si era ritirato da Saul e cominciò a turbarlo con un cattivo spirito venuto dal Signore. Allora i servi del Signore gli dissero, ecco un cattivo spirito di Dio ti turba, comandi il Signore nostro e i servi che gli stanno intorno e noi cercheremo un uomo abile a suonare la cetra. Vedete, Saul, dicevo, questi cattivi spiriti, no? Qui naturalmente viene detto dal Signore perché nella mentalità antica tutto veniva da Dio in qualche modo, no? Però possiamo pensare oggi in termini più moderni che Saul aveva dei problemi psicologici, no? Cioè, e fra l'altro le cose che vengono raccontate di lui ci dicono che era una persona instabile. Per cui è interessante, no? Che i servi dicono dobbiamo trovare qualcuno che suoni la cetra, quindi come dire quello che noi moderni chiamiamo musicoterapia già nell'antichità si riteneva che la musica potesse aiutare, no? E allora dice Saulo rispose ai ministri, ebbene cercatemi un uomo che suoni bene e fatelo venire da me, rispose uno dei domestici. Ecco, ho visto il figlio di Jesse, il Betlemita, e gli sa suonare ed è forte e coraggioso, abile nelle armi, saggio di parole, di bel aspetto, e il Signore è con lui. Saul mandò i messaggeri dire a Jesse, mandami tuo figlio Davide, quello che sta con il gregge. Jesse prese un asino, del pane, un odre di vino, un capretto, e per mezzo di Davide suo figlio li inviò a Saul. Davide giunse da Saul e cominciò a stare alla sua presenza. Questi gli si affezionò molto ed egli divenne suo scudiero. E Saul mandò a dire a Jesse, rimanga Davide con me, perché ha trovato grazia ai miei occhi. Quando dunque lo spirito di Dio era su Saul, Davide prendeva in mano la cetra e suonava. Saul si calmava e si sentiva meglio e lo spirito cattivo si ritirava da lui. Quindi questo incontro no, attraverso un bisogno concreto di Saul che Davide appunto viene trovato e lo aiuta. Il resto, il capitolo 17, non lo leggiamo ma semplicemente ve lo ricordo, è tutto quel racconto invece che Davide viene mandato dai suoi fratelli che sono a combattere con Saul, con i filistei, e fra i filistei c'è Golia, quindi questo racconto lo conosciamo, quindi è un altro racconto, no? Dove allora Davide si mette in mostra nello scontro, anche qui, di questo ragazzino con una fionda e con una di fronte a questo super guerriero tecnologico che era appunto Golia. E allora alla fine proprio del capitolo Saul, versetto 55, mentre guardava Davide uscire contro il Filisteo, aveva chiesto ad Abner, capo delle milizie, Abner, chi è figlio questo giovane? Vedete, è un altro racconto, no? Non è quello che abbiamo visto prima. Rispose Abner, per la tua vita o re? Non lo so. Il re soggiunse, chiedi tu di chi sia figlio quel giovinetto. Quando Davide tornò dall'uccisione del Filisteo, Abner lo prese e lo condusse davanti a Saul, mentre era ancora in mano la testa del Filisteo, ricordate che gliel'aveva tagliata, eccetera, eccetera. Saul gli chiese, di chi sei figlio, giovane? Rispose Davide, di Jesse Betlemita, suo servo. Quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, la vita di Jonathan si era legata alla vita di Davide, e Jonathan lo amò come se stesso. Ecco, il figlio di Saul, c'è questa amicizia fortissima che Jonathan già da subito avrà con Davide. Tra l'altro Davide, e lo vedremo sempre più, come dire, nel nome c'è tutto, nel senso che Davide, in ebraico, David, viene da una radice verbale che è la stessa di l'amato. Nel Cantico dei Cantici, Dod, Dodì, il mio amato, e la stessa radice di Davide. Per cui Davide vuol dire l'amato, cioè una persona che suscita, no? Quasi naturalmente, affetto, benevolenza, amore, no? Da parte delle persone, no? Delle donne che lo ameranno e degli uomini, no? Di Jonathan. Anche Saul nell'altro racconto si affezionò a lui, no? Quindi c'è qualcosa di che Davide porta con sé, nella sua esistenza e nel suo nome. Jonathan strinse con Davide un patto perché lo amava come se stesso, notate come viene ripetuto. Jonathan si tolse il mantello che indossava e lo diede a Davide e gli aggiunse i suoi abiti, la sua spada, il suo arco e la sua cintura. Davide riusciva in tutti gli incarichi che Saul gli affidava, così che Saul lo pose al comando dei guerrieri ed era gradito tutto il popolo e anche ai ministri di Saul. Vedete, era gradito tutto il popolo e anche ai ministri di Saul. Al loro rientrare, mentre Davide tornava dall'uccisione del Filisteo, uscirono le donne da tutte le città di Israele a cantare e a danzare incontro al re Saul, accompagnandosi con i tamburelli, con grida di gioia e con sistri. Le donne cantavano danzando, gli dicevano: ha ucciso Saul i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Non è che sia una bella canzone proprio, no, anche perché Saul è il re. No, se ci fosse stato qualche consigliere anche a Davide, magari era contento, no? Che le donne gli cantavano, è uscito 10.000, Saul 1000, no? Comunque mi pensavo, Davide, sta attento, perché non potrebbe portarti problemi, e il re, Saul ne fu molto irritato, e gli parvero cattive quelle parole, no, cioè un po' di, come dire, di cautela istituzionale ci voleva, no? Cioè, diceva, hanno dato a Davide 10.000 e a me ne hanno dati 1000, non gli mancava altro che, non gli manca anche altro che re. È come dire, vedete, le nostre relazioni sono sempre cose delicate. Uno dice, è partito bene, Saul li vuol bene, sì, però c'è sempre qualcosa, questo per qualunque di noi, le nostre relazioni sono sempre qualcosa di vivo e delicato. Sì, si amano, si amano, che si dice? Cioè che custodiscano il loro amore, cioè nel senso che delle cose possono nascere sempre. E vedete, non neanche direttamente da loro, no? Ma dalla vita, dalle cose che vengono, dal fatto che Davide suscitava molto più affetto che Saul. Parlavamo prima dei papi, no? Il povero Benedetto, che è tedesco, no? Che come carattere è molto timido, no? Eccetera. E dopo, quando è arrivato lui, molti dicevano, ma questo, abituati a Giovanni Paolo II, no, che, cioè, questo non è il mio papa, arrivavano a dire qualcuno, no, cioè, stupidità, eccetera, no. Sono persone, così come oggi Francesco suscita in gran parte, no, in tantissimi, nella maggioranza dei cristiani, no, l'altro poverino, no, però ecco, Benedetto è un uomo di Dio, per cui si vive queste cose tranquillamente, ma un altro, però anche, cioè, come dire, delle tentazioni di dire, vedi come l'altro è più di te, in fondo no, lo amano così tanto, no, che gli manca solo il resto. Cioè, come dire, prenderà il mio posto, vuole prendere il mio posto. L'invidia, che un altro possa suscitare l'affetto più di noi. Siamo diversi, nel senso che molte volte possiamo incontrare che su certe cose incontriamo persone più dotate di noi. Chimica abbiamo tutti, noi abbiamo dei doni, ma non ce li abbiamo tutti, e in certi campi c'è gente che ce l'ha più di noi. Però la vicinanza e il confronto che magari la gente fa, no, pone subito spazio alla tentazione. Apre vie per la tentazione. Perché per noi, in qualche modo, per essere qualcuno dobbiamo avere tanti riconoscimenti. Quando troviamo qualcun altro che ce n'ha più di noi, immediatamente il fatto che è vicino e che siamo collegati, c'è subito. E vedete, così da quel giorno in poi Saul guardava sospettoso Davide. Il problema di Saul non è tanto di avere questi pensieri, ma di accoglierli, cominciare a tenerli dentro, no? Per cui lo sguardo di Saul cambia nei confronti di Davide. Che ci siano pensieri che in qualche modo di invidia o di cose, questo fa parte della vita, ma che li accogliamo e li coltiviamo, questo è il problema. Perché se di fronte a questo c'è un tentativo di porre argine, di dire: Signore, ti ringrazio per lui, fammi camminare pure a me, cioè andiamo avanti. No, in qualche modo cercare di resistere a questi pensieri, già questo è non farli penetrare dentro. Se invece queste cose penetrano dentro, l'invidia, come vedremo, è omicida. L'invidia porta all'omicidio. E quando dico omicidio non dico solo quello che poi si realizza purtroppo attraverso la pistola, il killer, il soldato, eccetera, eccetera, il veleno. E quello che anche tante volte, da una parte grazie a Dio non succede così, però accade nella maldicenza, nella possibilità, se avviene, di danneggiare l'altro, di metterlo in cattiva luce, di denigrarlo, di vangarlo, eccetera, eccetera, no? Quello è un modo per uccidere una persona. E allora, vedete, il giorno dopo un cattivo spirito di Davide irruppe su Saul, il quale si inizia a fare il profeta in casa. Davide suonava la cetra come ogni giorno e Saul teneva in mano la lancia. Saul impugnò la lancia e pensando: inchioderò Davide al muro. E vedete questi pensieri, noi pensiamo, per esempio, purtroppo ogni tanto succede che un vicino di casa ammazza l'altro, eccetera, no? E la gente, come quando lo sentiamo alla televisione, lo dice: ma la follia, no? Perché poi per che cosa? Per il campanello, no? C'è la follia. Sì, ma non pensate che queste cose siano così da un momento all'altro. Cioè, quando tu questi pensieri li coltivi, li tieni, no? Eccetera, a un certo punto può capitare la situazione che ti trovi, no? Un martello in mano. E nella rabbia che hai accumulato, finisce la testa e io la in testa. No, non è che l'hai premeditato, il tavolino tranquillo di ammazzarlo, no, ma hai fatto crescere in te questo sentimento di uccidere l'altro, perché, no? Che si è trovata l'occasione senza che tu lo volessi. Allora vedete qui, no, in questo cosa che cresce. E allora Davide lo allontana, Saul lo allontana, tra l'altro Saul cerca poi a un certo punto di coinvolgerlo, di tenerlo sempre più sotto controllo, proponendogli di sposare una sua figlia. Quindi non stiamo parlando di matrimoni d'amore, stiamo parlando di matrimoni fatti per controllare, per legare. E allora la sua prima figlia, che però non andrà più in sposa, perché Davide, al versetto 18, Davide rispose a Saul: chi sono io e cos'è la mia vita e cos'è la famiglia di mio padre in Israele perché io possa diventare genero del re? Vedete, Davide rifiuta, intuisce che questo è. Allora però c'è una seconda figlia che si innamora di Davide, versetto 20, intanto Michal, l'altra figlia di Saul, si invaghì di Davide, ne riferirono a Saul e la cosa gli sembrò giusta. Vedete, Saul diceva: gliela darò, ma sarà per lui una trappola e la mano dei filistei cadrà su di lui. E allora vedete, questa donna gli verrà data come moglie, tra l'altro Davide non la amerà mai. Sarà una cosa molto infelice anche per questa donna che amava Davide, e che viene data appunto per questi raggiri e questi giochi. E allora, saltando, a un certo punto la situazione diventa molto più problematica, che Jonathan stesso avverte Davide di fuggire, e Davide fuggirà. E Saulo quindi lo cercherà come traditore da uccidere, saltando alcuni capitoli, e arriveremo poi al capitolo 24, dove... questo è un brano che leggiamo anche con i gruppi quando andiamo in Terra Santa, stando proprio in quell'oasi, andiamo a Enghedi, Enghedi è un'oasi vicino al Mar Morto, dove appunto dice: Davide in quel luogo salì ad abitare nei luoghi impervi di Enghedi. E proprio lì c'è un'oasi con delle caverne naturali, l'acqua che viene fuori, e allora appunto lui si nasconde inseguito da Saul, e allora dice, fu riferito a Saulo: Saulo scelse 3.000 uomini valorosi in tutto Israele e partì alla ricerca di Davide e dei suoi uomini di fronte alle rocce dei Caprioli. Quindi non va con solo degli amici a trovare Davide, va con 3.000 uomini. Davide era con con la sua banda di soldati. Arrivò ai recinti dei greggi lungo la strada, ove c'era una caverna. Saul vi entrò per coprire i suoi piedi, mentre Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna. Vedi come vanno le cose, no? Cioè, lui arriva lì con i suoi soldati, eccetera, deve fare un bisogno, e naturalmente entra in una caverna per stare, ed entra nella caverna dove in fondo c'era Davide con i suoi uomini. E allora... dice, gli uomini di Davide gli dissero: ecco il giorno in cui il Signore ti dice, vedi, pongo nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi. Davide si alzò e tagliò un lembo del mantello di Saulo, senza farsene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Saulo. Poi disse ai suoi uomini: mi guardi il Signore dal fare simile cose al mio Signore e al consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui perché è il consacrato del Signore. Davide, attento, dissuase con le parole i suoi uomini e non permise loro che si attentassero contro Saul, e Saul uscì dalla caverna e tornò sulla sua via. Vedete, è interessante, no? Perché gli uomini gli dicono: ammazza. Come dire, è un'occasione proprio d'oro, è il Signore che vedete, sempre il Signore, no? È il Signore che te lo sta mettendo. E lui va per ammazzarlo, gli taglia, prende il mantello che aveva lasciato lì senza farsi vedere, però poi lui ascolta la sua coscienza, no? Che gli dice di non alzare la mano contro il fratello consacrato dal Signore. Consacrato dal Signore. È interessante, no? Perché è il suo nemico che lo sta cercando per uccidere, però in questo senso, anche nell'odio, nella paura, lui riesce ad ascoltare la coscienza che gli parla ancora di un'umanità, anche nell'altro. Di un'umanità anche nell'altro. Pensate che una delle cose, ricordando Martini, E una delle cose, gli ex terroristi, alcuni ex terroristi, che poi hanno fatto un cammino, eccetera, raccontano che in quegli anni una delle cose che li colpirono di più, che Martini a Milano, poi tra l'altro era vescovo in quella città dove più tante volte avvenivano gli omicidi, eccetera, no? Lui quando parlava di terroristi parlava di persone che si erano avviate su vie di violenza e di morte, eccetera. Non parlava di terroristi, ma di persone che si erano avviate su vie di morte. Interessante, no? Perché nella nostra definizione, no, tante volte sparisce il fatto che sono persone. Sono terroristi. Ma questo lo facciamo terroristi, immigrati, pedofili, no? O altre cose, no? Cioè, sparisce la persona. Allora, come dire, no, Martini, e qui Davide che coglie, a partire dalla sua coscienza, non ascolta la sua coscienza, e noi crediamo che nella nostra coscienza parla Dio. Un appello a non perdere l'umano. E mi raccontavano, a proposito di Terra Santa, che verso Betlemme c'è la situazione di una famiglia palestinese dove i coloni ebrei hanno in pratica rubato tutti i territori attorno alla sua casa, per cui c'è un quartiere ebraico di coloni, dove al centro c'è ancora il suo campo con la sua casa, e lui non vuole vendere, no? E questi gli fanno di tutto, cioè prima hanno tentato di, mi hanno messo in mano, cioè gli hanno detto guarda un assegno in bianco, metti quello che vuoi, no? Per me. E lui no, perché dice la terra dei miei padri, io ho sempre vissuto qui, no? I miei figli, lui è con la sua famiglia, con la moglie che è con lui, con i bambini piccoli. E allora racconta, no, di come lui, ecco, continua anche a rivolgersi anche ai soldati cercando l'umano, per cui racconta che un episodio che stava uscendo in serata con la macchina e c'era il checkpoint solo per lui c'è il checkpoint e i militari che gli dicono, lui c'aveva i bambini piccoli che dormivano dietro sul sedile. E allora lo fermano e dico scendi, dobbiamo controllare la macchina di nuovo, no? Cioè eccetera, e lui dice guarda ci sono i bambini che dormono, dice no dobbiamo fare tutto quello, cioè eccetera, e allora lui deve svegliare i bambini e per non farli spaventare, perché tra l'altro poi lui aveva quei puntini rossi dei fucili puntati su di lui, no? Allora lui sveglia i bambini e dice mi svegliatevi e non abbiate paura, queste persone hanno dei bambini anche loro, quindi state tranquilli, eccetera. E allora dice che una volta finito, mentre se ne stava andando, un militare israeliano gli è andato da lui e gli ha detto chiedi scusa ai tuoi bambini da parte mia. Allora come dire, no? Questo cercare l'umano, no? Nell'altro nemico. Con la speranza che questo appello all'umano muova umanità. E qui sembra che va così, perché dopo questo fatto Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul, o re mio signore! Vedete, quindi Saulo si allontana, una volta che è lontano, ancora Davide esce e lo chiama. Saulo si voltò indietro e Davide si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saulo, perché ascolti la voce di chi dice, ecco Davide cerca il tuo male? Vedete, perché ascolti, no, le parole di male, le tentazioni di male? Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani, nella caverna. Mi si diceva di ucciderti, ma ho avuto pietà di te e ho detto, non stenderò le mani sul mio Signore, perché egli è consacrato del Signore. Guarda, padre mio, guarda il lembo del tuo mantello nella mia mano. Quando ho staccato questo lembo dal tuo mantello nella caverna, non ti ho ucciso. vedete, come dire, gli fa vedere il lembo, gli dice: guarda, io ti potevo ammazzare, ma non l'ho fatto, ho scelto un'altra via. Riconosci dunque, vedi, che non c'è in me alcun male né ribellione, né ho peccato contro di te, invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla. Sia giudice il Signore fra me e te, mi faccia giustizia il Signore nei tuoi confronti, eccetera, eccetera. Quando Davide, versetto 17, ebbe finito di rivolgere a Saulo queste parole, Saulo disse: e questa è la tua voce, Davide, figlio mio? Saulo alzò la voce e pianse. Poi continuò rivolta a Davide: tu sei il più giusto di me, perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male. Interessante, no? Saulo viene colpito da questo gesto, no? E pianse. Come dire, c'è qualcosa che si rompe, sono le lacrime che dice qualcosa di vita, che si apre rispetto a una tensione di morte, no? Che anche Saulo portava dentro di sé. Il Signore ti ricompensi per quanto hai fatto a me oggi. E ora, ecco, sono persuaso che certamente regnerai e che sarà saldo nelle tue mani il regno di Israele. Ma tu giurami ora per il Signore che non eliminerai dopo di me la mia discendenza e non cancellerai il mio nome. Vedete, Saulo comincia a percepire che il suo tempo va verso la fine. E nel capitolo 26, cioè Davide, Saulo lo accoglie, in qualche modo lo si riconcilia, ma non basta, perché nel capitolo 26 gli abitanti di Ziz si recarono da Saulo a Gaba e gli dissero: non sai che Davide è nascosto sulla collina di Achillà di fronte alla steppa? Saulo si mosse e scese nel deserto di Ziz conducendo con sé 3.000 uomini. Cioè, ma nel senso che anche questo è molto umano, cioè, nel senso che poi magari certe cose, certe difficoltà sono legate anche alle situazioni, cioè Saulo sta vedendo che lui, no, come dire, che il popolo ama Davide e che Davide sarà il prossimo re. E allora con questo si deve confrontare e rimane qualcosa che continua a suscitare anche paure, no? Eccetera. Per cui vedete, in qualche modo voler scegliere vie di riconciliazione non si fa una volta sola. Non si fa una volta sola. Perché sì, siamo riusciti a riconciliarci, però con le cose possono prendere, e bisogna di nuovo, no? Noi continuiamo a vedere. C'è la gente, no, che guardando la televisione dice: ma come è possibile tutti questi anni, no, e l'Inter e tante non si mettono d'accordo tra palestinesi ed ebrei, no? Cioè, come se noi fossimo persone, no, che possiamo insegnare ad altri come ci si mette d'accordo in pace con tutti. Vabbè, però detto questo, eppure hanno fatto dei patti che poi non sono andati, eccetera, eccetera, no? Cioè, ma guardiamo anche le nostre relazioni nel piccolo, no? Come bisogna fare, ricominciare, no? E poi sì, ci sono momenti lì, però poi a volte sono fragili, si rompono, bisogna di nuovo, no? E allora qui accadrà un po' la stessa cosa, perché anche qui dice. Davide alla fine del capitolo 26 di nuovo uscirà da lontano e gli dirà: vedi, sei venuto a cercarmi, eccetera, eccetera. E allora Saulo al versetto 21 addirittura arriverà a dire: ho peccato, ritorna, come dire, ho sbagliato io, ritorna Davide, figlio mio, non ti farò più del male, perché la mia vita oggi è stata preziosa ai tuoi occhi. Ho agito da sciocco, mi sono completamente ingannato. Rispose: ecco Davide, ecco la lancia del re, passi qui, uno dei suoi servitori la prende. Cioè, di qui aveva preso una lancia, lì aveva tagliato un pezzetto di mantello, qui aveva preso una lancia da parte sua. Ora, le cose si concluderanno, perché a un certo punto poi Saul morirà in una battaglia, nella battaglia contro i Filistei, e questa battaglia andrà male. Tra l'altro al capitolo 28, notiamolo, sottolineiamolo, Saul fa qualcosa di proibito. Di proibito, che la Torah proibisce, come anche proibite, anche la Chiesa di per sé ai cristiani proibisce, nel senso che non dice non lo devi fare, ti dice guarda, non è una cosa, cioè che cosa, e nonostante questo tanti cristiani lo fanno, andare a consultare gli indovini e le cartomanti, le masciare, come si diceva a Drottaglia, no? E allora qui Saul, prima della battaglia, è tanto impaurito di questa battaglia che va a consultare una negromante, e allora dice, leggiamo, Samuele era morto, vedete, Samuele è morto, per cui Saul non aveva più a chi rivolgersi, no? Allora cosa gli pensa di fare? Di andare a consultare lo spirito di Samuele. Questa è la cosa che vuole fare Saul. E allora dice, Samuele era morto, capitolo 28, versetto 3, e tutto Israele aveva fatto il lamento su di lui, poi l'avevano seppellito a Rama, sua città. Saul aveva bandito dalla terra i negromanti e gli indovini, per cui pensate, lui stesso che da re aveva detto fuori, via, tutti, adesso è lui che vuole andare. E allora dice... Dice, i Filistei si radunarono e andarono a porre il campo a Sunem, Saul radunò tutto Israele e si accampò su Gelboe. Quindi vedete, c'è la battaglia, si sta preparando la battaglia. Quando Saul vide il campo dei Filistei, ebbe paura e il suo cuore tremò. Saul consultò il Signore non gli rispose, né attraverso i sogni, né mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti. Allora Saul disse ai suoi ministri, cercatemi una negromante perché voglio andare a consultarla, avete proprio il pallone, è proprio andato, no. E i suoi ministri gli risposero, vi è una negromante a Endor, vedete anche i ministri, che pure li hanno banditi, però pure i ministri sanno dov'è la negromante, perché sa. Saul si camuffò, vedete, e si travestì e partì con due dei suoi uomini, arrivò da quella donna di notte e disse, pratica per me la divinazione mediante uno spirito, evocami colui che ti dirò. La donna gli rispose, tu sai bene quello che ha fatto Saulo, hai eliminato dalla terra i negromanti, gli indovini, perché dunque tendi un tanello alla mia vita per uccidermi? Saulo giurò per il Signore, per la vita del Signore non avrai alcuna colpa per questa faccenda. Che questa donna impaurita non l'ha riconosciuto immediatamente, però diceva non è che questo è un trucco per farmi, no? E la disse, chi devo evocarti? Rispose, evocami Samuele. La donna vide Samuele e proruppe in un forte grido e disse a Saul, perché mi hai ingannata? Tu sei Saul! Questa è proprio brava, proprio la indovina, anche non il camuffamento, indovina che quella lì è Saul. Vedo un essere divino che sale dalla terra, le domandò, che aspetto ha? Rispose, un uomo anziano che sale ed avvolto in un mantello. Saul comprese che era veramente Samuele e si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Allora Samuele disse a Saul, perché mi hai disturbato evocandomi? Saul rispose, sono in grande angustia, i Filistei mi muovono guerra e Dio si è allontanato da me, eccetera, eccetera. Samuele rispose, perché mi vuoi consultare quando il Signore si è allontanato da te e è divenuto tuo nemico? Il Signore ha fatto quello che ha detto per mezzo mio, il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato a un altro, a Davide, eccetera, eccetera. E pratica gli dice che sarà sconfitto. Come leggere questo brano? Attenzione, non dobbiamo leggerlo in maniera, come dire, approssimativa e superficiale, dicendo ma allora è vero, allora ci sono queste cose, sono vere. No, ricordate che la Bibbia in qualche modo contiene tutta la nostra esistenza umana, anche queste cose che, vedete, frutto della paura e della ricerca di sicurezza, no? Che noi facciamo, ci inventiamo, no? Eccetera, eccetera, no? Rispetto all'instabilità e alla insicurezza della nostra vita. Lui sta per andare in battaglia contro un esercito fortissimo e giustamente si domanda: ce la farò? Non ce la farò? Le cose vanno male, eccetera, eccetera. E ricordate che la Bibbia è parola umana nella quale c'è la parola di Dio, per cui è la nostra esistenza umana nella quale Dio si fa presente, ma in questo senso non confermandola, dicendo no, ma camminando con noi anche in queste nostre costruzioni frutto della paura. E Saulo sarà sconfitto e morirà. Tra l'altro Saulo è anche uno dei pochi suicidi nella Bibbia, perché vistosi sconfitto, ormai piuttosto che cadere vivo nelle mani dei suoi nemici, chiederà a un suo soldato di ucciderlo. Il suo soldato non vorrà, e allora lui prenderà la sua spada, la metterà tra delle radici di un albero e si butterà sopra. E allora Davide e Saul, no? E in qualche modo Martini diceva, alla fine sono anche due figure di quello che si muove dentro di noi, cioè di uno spirito di Dio che tante volte ci spinge verso l'umano, verso la vita, verso la ricerca della relazione, della riconciliazione, di una parola che non si lasci intrappolare nella logica della morte, che vuole uccidere. E dall'altra parte Saul, che immagine invece di tutta quella voce dentro di noi che spinge alla paura, alla chiusura, a vedere l'altro come necessariamente tuo nemico, no? E che in ogni caso, senza dargli neanche spazio di parlarne. Perché vedete, anche qui c'è un'altra cosa, no? Che Saulo non parla con Davide. Rispetto a quelle cose che lui comincia a sentire negative nei confronti di Davide, non parla con Davide. Cioè non gli comincia a dire: senti, ma non è che sono contento per te che le donne ti amano, eccetera, 10.000 li hai ammazzati, poi non è che li hai ammazzati 10.000, però tu uno l'hai fatto qua, vabbè, ma non è che, come dire, una ricerca di, no, di dialogo con l'altro, anche di confronto, che però cerchi la vita. Davide non lo fa, e Saul non lo fa. Saul è l'immagine proprio di questi pensieri negativi che tante volte, no, cioè, ci richiudono su noi stessi e fanno aumentare, no, le difficoltà e l'immagine dell'altro come nemico. Che magari qualcosa c'è, no? Però che via prendi, no? Perché Davide invece è la via della, ecco, no, di scelte concrete, anche potendo, di non uccidere colui che è venuto per ucciderlo, di non entrare nella logica che se tu mi vuoi uccidere io ti ammazzo, ma di tentare di spezzare questa logica, no? Ecco, e allora naturalmente abbiamo visto solo una parte, la vita di Davide è molto più ampia e ha degli aspetti interessanti che magari vedremo nei nostri incontri, se potremo riprendere. E adesso ci penso, adesso non ho presente il programma, non ho presente che cosa ho segnato, però credo che sia... Sì, magari potremmo continuare la prossima volta con Davide. Io penso che uno degli aspetti ancora di Davide e poi vediamo, arriveremo anche a Salomone, magari non la prossima volta, ma l'altra ancora. Sì, sì, va bene, sì, ma tanto siamo appunto, siamo in pari al gruppo e questo qui. Bene, allora per chi può ci vediamo a messa e così. E chi vuole c'è il caffè, sono le nostre amiche buone.